Musica Maestro di Armando Torno.
Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, ma anche da parte di...
Buonasera a tutti, Carla Moreni.
Questa sera abbiamo come ospite il maestro Marco Angius, che il 18 marzo dirigerà l'orchestra da Padova, di Padova e del Veneto, per un concerto al buio a Roma, all'Università La Sapienza, dove 24 elementi interpreteranno In Vain, è una composizione del 2000 di Georg Friedrich Haas. Nel corso del concerto i musicisti, che in diversi momenti suoneranno davvero al buio, e lui stesso dirigerà i musicisti che non lo possono vedere. Un concerto al buio, insomma, qualcosa di emozionante.
Eh sì, direi che la parola emozione, Armando, è proprio la parola centrata per descrivere lo stile, l'estetica di Georg Friedrich Haas, ma di questo forse ci può parlare meglio il nostro ospite a cui diamo il benvenuto. Buonasera maestro.
Buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie.
E quindi In Vain, concerto al buio, ci racconti tutto?
Allora, l'idea è nata in realtà da una contingenza storica e politica, cioè durante la guerra purtroppo tuttora in corso tra Russia e Ucraina c'è stato un momento in cui minacciava anche di tagliare il gas e di lasciare tutta l'Europa al buio, e questa situazione, diciamo così, drammatica, storica, minacciosa, mi ha fatto venire in mente la possibilità di rispondere in termini musicali, diciamo, di rispondere da musicisti a una situazione storica che purtroppo continuiamo a vivere. E allora mi è venuto in mente il brano di Haas, che è un brano di circa 22 anni fa, 23 anni fa, e che era nato per una situazione simile, perché Haas in un'intervista aveva detto che era una sorta di risposta compositiva all'avvento dell'estrema destra in Austria. E questa cosa mi ha abbastanza colpito, perché diciamo l'impegno politico nella musica contemporanea è stata una stagione che si è collegata soprattutto agli anni 60-70 qui in Italia con Nono, anche con altri compositori. Oggi sembrerebbe una stagione lontana, quindi la possibilità che un compositore possa rispondere a una situazione storica o politica da compositore, cioè rispondendo con un brano di musica. In questo caso il buio è un buio reale, ma è anche un buio metafisico, è un buio concettuale, diciamo, e quindi si collega a questa situazione. La partitura, l'opera dura circa un'ora, poco più di un'ora, e ci sono due momenti: un primo momento iniziale di buio parziale in cui il direttore resta comunque visibile, i musicisti può dare dei segnali, e un secondo momento nella seconda parte dell'opera in cui il buio è prolungato, supera i 12 minuti e il direttore scompare, quindi i musicisti reagiscono soltanto a degli stimoli sonori, e questo comporta che anche il pubblico venga immerso in questa dimensione inconsueta dell'ascolto. E poi questo brano ha fatto epoca, insomma, perché poi è diventata una specie di moda, perché sono nati tutta una serie di pezzi scritti appunto al buio, e questa cosa è abbastanza curiosa quando viene applicata a una dimensione più ampia, cioè non cameristica ma addirittura orchestrale, perché presuppone anche una memorizzazione di alcuni partner e in qualche modo la reazione senza una guida direttoriale. Anche questo ha un valore, diciamo così, ideale.
Ma perché qui non è come nella Sinfonia degli Addii di Haydn, dove appunto per protestare
si spengono lentamente,
spengono le candele perché non erano pagati adeguatamente. Qui continuano a suonare al buio.
Esatto, diciamo che c'è un'allusione, anche se che io sappia non è esplicita, ma insomma questo buio invade progressivamente la sala, per cui è richiesto un sistema di luci che sia di buio progressivo e non immediato. Comunque nelle note di presentazione e anche di commento della partitura Haas lascia ai musicisti, lascia al direttore diverse possibilità, cioè ci può essere una vera e propria regia luci, e quindi con un regista che immagina un percorso e un uso della luce molto teatrale, oppure ci può essere un'esecuzione concertistica che mantenga comunque la fedeltà a questa idea. Quindi l'abbassamento delle luci è progressivo e l'innalzamento delle luci è ugualmente progressivo, non è immediato, però sono possibili tante soluzioni, per cui la partitura lascia aperte diverse possibilità. Il fulcro centrale è il fatto che il pubblico, che già all'inizio del concerto la platea comunque al buio, immersa nel buio, sia condotto in un'esperienza sensoriale di ascolto non comune, e in cui appunto ci si orienta con un meccanismo diverso di percezione che, come possiamo capire, va molto contro la fruizione attuale, no? In cui anche la musica diventa un fatto visivo, sia con i mezzi di comunicazione, sia quando si va all'opera. Ecco, questo lavoro invece va esattamente nella direzione opposta al presente, cioè restituisce il fenomeno acustico, il fenomeno sonoro, come qualcosa che si percepisce chiudendo gli occhi e non facendo prevalere il senso della vista sul senso, diciamo, dell'ascolto. Ecco, quindi pone proprio volutamente l'ascoltatore in una condizione più profonda di percezione degli eventi musicali, anche se questi eventi chiaramente sono in parte fuori controllo, diciamo, ecco, certo. Quindi è chiaro che l'associazione degli eventi al buio è sottoposta a un margine di causalità più elevato, e questo è comprensibile, altrimenti sarebbe preparato e non avrebbe senso.
Chiaro. Allora chiudiamo gli occhi e lanciamo il primo ascolto, quindi Georg Friedrich Haas in Vain, un estratto appunto di questa composizione. Esegue il Klangforum Wien, dirige Sylvain Kemmerling, e il disco è dell'edizione Kairos.
Maestro Angius, dopo che queste note ci stanno lentamente abbandonando, l'idea di produrre questo brano quindi è una specie di allarme per una situazione di panico globale, di allarme globale, di qualcosa che rischia di travolgere il mondo, cioè qualcosa a cui non eravamo forse abituati.
Esattamente. Credo sia un pezzo estremamente attuale, anche se non recentissimo, appunto. Però è un pezzo che restituisce, direi, una duplicità dell'ascolto, quella astratta e quella reale. E la cosa ingegnosa, diciamo, del brano è quello che ha detto lei, cioè la creazione di un senso di allarme imminente che viene realizzato non soltanto con questa perdita di luce, appunto, che poi è una perdita di democrazia fondamentalmente, ma anche con delle fasce sonore, diciamo, in cui si creano degli accelerandi o dei ritardanti progressivi che però sono talmente dilatati nel tempo che portano a una tensione evidente sia per i musicisti sia per chi ascolta. Diciamo, è una sorta di teatro strumentale dove non c'è una trama esplicita, ma la trama è la realtà stessa che viviamo, diciamo. Ecco, quindi io trovo che sia molto ingegnosa e molto centrata l'idea del compositore di collegare a degli eventi presenti, ma collegarli non con una trama esplicita narrativa, quanto piuttosto con delle percezioni, con delle sensazioni, ecco, appunto il senso costante di allarme. E trovo che la musica riesca a esprimerlo proprio per il suo grado di astrazione. Il pezzo, da un punto di vista proprio musicale, diciamo, compositivo, si può ricondurre a un'area, diciamo così, spettralista, cioè il brano usa dei suoni che sono i suoni temperati, ma sono anche i suoni non temperati, e che sono propri degli armonici. Gli armonici sono dei suoni fantasma, diciamo così, che appartengono a tutta la musica, ma la cui percezione è molto relativa e può avvenire soltanto in determinate condizioni. È un po' il fantasma del suono, diciamo così, che c'è ma non si vede. E Haas invece lo rende visibile, e forse questo dà un'aura più minacciosa in certi momenti del pezzo, in altri momenti invece è molto statico, è fatto di silenzi, è fatto di attese, e in questo io ci vedo molto una drammaturgia dell'ascolto, diciamo. E appunto questi suoni spettrali, questi suoni armonici, sono dei suoni stimbrati, cioè non appartengono alla tradizione occidentale del sistema temperato, però Haas li rende visibili anche attraverso un'intonazione molto particolare che i musicisti devono fare, utilizzando appunto dei suoni sovracuti, quasi inudibili, che però grazie a questa combinazione, diciamo così, armonica o inarmonica della partitura di Haas, diventano percepibili, e quindi quando si assiste a un teatro di spettri, chiaramente l'effetto è
quello
è
che ci siamo e possiamo immaginarci, caro maestro. Grazie. Dobbiamo cedere la linea alla regia. Ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con il maestro Marco Angius.
Musica Maestro.
Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori. Armando Turno dei microfoni di Radio 24 con
Carla Moreni.
E questa sera abbiamo come ospite Marco Angius, che il 18 marzo dirigerà l'orchestra di Padova e del Veneto per la prima di un concerto al buio a Roma, all'Università La Sapienza, dove 24 elementi interpreteranno In Vain, che è una composizione del 2000 di Georg Friedrich Haas. Ecco Carla, una domanda al maestro che avevi pronta lì, ma poi l'intervallo ci ha interrotto.
Esatto, ero proprio sulla punta della lingua, perché da settembre 2015 Marco Angius è direttore musicale artistico dell'Orchestra di Padova e del Veneto, che appunto affronterà questa esecuzione. L'Orchestra di Padova e del Veneto è un'istituzione storica con un suo passato, possiamo dire anche abbastanza tranquillo, così tradizionale, che invece è stata assolutamente vivace dalla presenza e dalla personalità di Marco Angius, che ha fortemente orientato questo ensemble strumentale verso il presente. Perché è importante? Come cambia un'orchestra, maestro, quando suona anche la musica di oggi?
La ringrazio di questa domanda importante, perché il repertorio per un'orchestra ha a che fare con un percorso artistico e ha a che fare anche con una diffusione culturale, diciamo così, del repertorio. E ora, un'orchestra sinfonica come quella di Padova e del Veneto è un'orchestra che ha un repertorio molto ampio, che va praticamente dal barocco ai nostri giorni. In questi ultimi anni c'è stato un percorso che sicuramente si è concentrato sulla musica contemporanea, in particolare di autori italiani, dagli anni 50 del secolo scorso a oggi, perché nella mia idea era proprio quella di creare un percorso che nascesse, diciamo così, dalle dalle ceneri dell'avanguardia o anche prima, insomma dalla piccola Togni sono stati i primi compositori che abbiamo inciso, perché sono coloro che hanno portato la dodecafonia in Italia praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. E questo progetto, diciamo questo percorso, poi ha toccato tanti punti alla Biennale di Venezia con i Nori di Stockhausen o col Prometeo di Nono, diciamo sono stati quelli più rappresentativi, diciamo così. E secondo me un'orchestra sinfonica che fa musica contemporanea può affrontare meglio anche la musica del repertorio, mentre un'orchestra che fa solo musica di repertorio si può trovare più spiazzata con la musica d'oggi in generale. E io credo che non sia solo un fatto di linguaggio, ma sia un fatto proprio di atteggiamento generale, musicale. Quindi io credo che la musica contemporanea per un'orchestra oggi costituisca un bagaglio, diciamo così, anche di crescita dei singoli musicisti. In questo ho creduto molto e l'orchestra mi ha molto seguito in questo progetto, diciamo sicuramente più rischioso, ecco, rispetto certo. ad altri percorsi.
Ma quindi, diciamo, la musica contemporanea rinfresca la tecnica, no? Cioè che cosa porta di nuovo? Cambia il menù, cambia come cambia un musicista quando suona la musica del presente?
Cambia da molti punti di vista, innanzitutto dal punto di vista proprio di concentrazione, di attenzione al suono, di ricerca sul suono e anche di concentrazione proprio sulle possibilità combinatorie che ci stanno nel far musica. Questa estensione, diciamo, sensoriale di attenzione porta anche a una crescita proprio di tecnica strumentale, di tecniche strumentali più allargate. E questo io, proprio per esperienza personale ormai molto lunga, ho trovato che porti ai musicisti una visione più ampia e più profonda, non solo del far musica, ma proprio del proprio essere musicisti, perché nell'esperienza musicale di un ensemble o di un'orchestra che fa musica contemporanea, per esempio prendiamo il caso di Haas, non abbiamo soltanto delle sezioni orchestrali, ma abbiamo dei musicisti come singolarità. E quindi ognuno di loro è come se fosse un solista in qualche modo, e questo porta a un rapporto col suono e con l'esperienza musicale che credo sia molto più estesa, appunto, e molto più particolare rispetto al suonare in orchestra stando in fila e quindi allineandosi, diciamo così, a un tipo di suono che è piuttosto non voglio dire standardizzato, ma sicuramente deve rispondere a dei canoni fissi, penso in particolare alla musica barocca. Ma a parte questo, il tentativo che c'è stato è stato molto ambizioso, cioè quello di collegare la musica antica alla musica contemporanea, e molto spesso ci sono stati compositori che hanno riletto la musica, per esempio, del Settecento con Henze, con Cherrino. Ci sono state esperienze molto trasversali in cui anche il pubblico non era soltanto portato all'interno di un discorso musicale nuovo, ma veniva mostrata la novità dell'antico, ecco, in qualche modo.
Ecco, ora ascoltiamo un secondo momento del brano che abbiamo già fatto sentire, di Haas, In Vain, e questo ascolto, appunto, dobbiamo immaginarlo al buio.
Thank you.
mentre le note di Hassa se ne vanno, bisogna dire che abbiamo anche terminato questa puntata, cara Carla.
Suggestiva, molto suggestiva. Stavamo qua con gli occhi chiusi, non ci guardavamo, Armando.
Purtroppo lo studio di una radio è pieno di luce, pieno di situazioni che effettivamente non favoriscono l'ascolto di questa musica, maestro. Però bisogna dire che lei ci ha guidato, ci ha preso per mano e ci ha portato verso, insomma, una comprensione di questo fenomeno. Perché pensiamo anche a coloro che non vedono, pensiamo anche a tutto quel mondo che magari non ha luce. E quindi una denuncia politica, ma anche una denuncia che può essere esistenziale, che può essere, che toccare l'umano. Carla, forse devi aggiungere una piccola cosa, poi sentiamo i saluti del maestro.
Ma io non ho nulla da aggiungere, Armando. Le tue ultime parole sono talmente giuste, talmente vere, che voglio che rimangano come un'epigrafe.
Ecco, allora, maestro, può ascoltare ancora ben poco di noi e può salutare gli ascoltatori.
Sì, diciamo che farei un paragone appunto tra buio e silenzio, no? L'abbiamo chiamato concerto al buio. In realtà, così come non esiste il silenzio assoluto, non esiste nemmeno il buio assoluto, diciamo, quindi come il vuoto, ecco. E questo secondo me è confortante, diciamo, ecco,
certo,
nella perdita di luce.
Grazie per essere stato con noi, grazie per aver condiviso le sue emozioni. Io do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21.30. Un cordiale saluto da Armando Torno,
da Carlo Moreni
e da
Marco Angius, grazie.